Ci mancherà, Johann Sebastian Bach, ci mancheranno questi caffè mattutini che ci hanno fatto iniziare decisamente meglio la giornata. Ci auguriamo che lo sia stato anche per voi tutto questo. Un piccolo itinerario, una maratonina radiofonica che ci ha accompagnato soavemente, in maniera appassionata e speriamo altrettanto interessante, all'appuntamento, al grande appuntamento di domani con la Maratona Bach. Fin dalle 6 risuoneranno lievi dalla spiaggia di velluto, dal litorale senigallese, le soavi note del concerto all'alba, il soffio tra le corde. Alle 6 della mattina nel piazzale della Rotonda, davanti al simbolo turistico di Senigallia, un dialogo immaginario all'alba tra Bach e Rossini. Ci saranno Marco Agostinelli al flauto e Lucia Galli all'arpa. Qui in queste 5 puntate ci siamo lasciati piacevolmente accompagnare tra la complessità ma anche la bellezza, lo struggimento delle note di questo grandissimo compositore tedesco. Una maratona che ci stupirà, ne siamo convinti, per la ricchezza, per la varietà delle proposte, delle iniziative che sono presentate in questa terza edizione. Una maratona che è anticipata questa sera da un evento di grandissimo spessore, anche in questo caso si tratta della Petite Messe Solennelle composta da Gioachino Rossini, un Rossini inedito, struggente, particolare, che verrà proposto grazie a un ensemble che ha messo in piedi questa esecuzione per niente facile e che trasmetteremo in diretta dalla Chiesa Cattedrale di Senigallia alle ore 21 attraverso lo streaming, quindi la diretta internet, ma anche radiofonica, e che sarà arricchita dalla presenza del maestro Greganti che con me, modestamente nel mio caso, tenterà di darci qualche elemento in più per comprendere appunto la grandiosità, la complessità della Petite Messe Solennelle. Quindi il primo appuntamento è per questa sera alle 21 nella Chiesa Cattedrale di Senigallia con la Petite Messe Solennelle. Vi ricordo brevemente gli interpreti di questo appuntamento: il coro Tommasini di Serra dei Conti, il coro Unisensus di Senigallia, soprano Claudia Carletti, contralto Anastasia Pirogova, tenore Patrizio Saudelli, basso Giampiero Ruggeri. L'armonium è suonato da Lorenzo Antinori, il primo pianoforte il maestro Ilenia Stella, il secondo pianoforte il maestro Rossella Laudi, direttore maestro Mirko Barani, che abbiamo intervistato ieri sempre in questa nostra striscia quotidiana. Torniamo alla Maratona Bach, la maratona che appunto domani, come dicevo, inizierà prestissimo, alle 6 si concluderà a notte fonda. Nella maratona c'è un inserimento, un segmento originalissimo, particolare, sia per l'orario sia per la proposta. Alle 13 infatti a tavola con Bach e Rossini, i due si incontrano spesso e ci piace pensare che soprattutto da parte di Rossini incontrarsi a tavola non sia stato così faticoso, gourmet com'era e così amante della vita, della bella vita, almeno nella fase in cui forse era nel pieno delle sue energie, delle sue forze. Poi se è stato capace di scrivere qualcosa come la Petite Messe Solennelle a pochi anni dalla sua morte, significa che avrà riflettuto anche in profondità sulla sua esistenza e probabilmente avrà messo un po' da parte il buon vivere. Ma ci piace anche pensarlo così, Rossini, uno che se la godeva, se la spassava e riusciva ad apprezzare tutto quanto c'è di bello nell'esistenza. A tavola con Bach e Rossini è situato alle ore 13, quindi in un momento della giornata solitamente deputato al cibo, e ci sarà appunto un vero e proprio pranzo a cura dell'osteria da Adamo di Senigallia. Si esibirà in questa occasione Giacomo Rotatori, musicista che suona la fisarmonica, così si è autodefinito, e che abbiamo raggiunto per farci raccontare questa originalissima performance nell'ambito della Maratona Bach, che lo ricordo ancora una volta, prenderà il via domani mattina.
Quindi anche io come musicista che suona la fisarmonica mi sono organizzato per avere un repertorio di Bach. Chiaramente la fisarmonica è uno strumento molto più giovane di Bach, perché nasce alla fine del 1800 in Austria, però negli ultimi 30 anni ha avuto una grossa evoluzione anche in campo classico, quindi la troviamo inserita in quasi tutti i conservatori italiani e quindi molte rassegne concertistiche importanti anche di musica colta. E negli ultimi anni devo dire si è sviluppata un po' su tante forme artistiche anche diverse dalla musica colta, quindi di fatto oggi è uno strumento che si può suonare a 360 gradi. Nella fattispecie noi usiamo delle fisarmoniche classiche appunto che hanno una registrazione, e cioè hanno tutta una gamma di suoni che derivano dall'organo da chiesa. Da qui il passo per la musica di Bach è breve, perché noi abbiamo comunque a disposizione un piccolo organo portatile, cioè, che può riproporre in chiave più moderna e in chiave più alternativa la musica tratta dalla musica colta, quindi dalla letteratura da tasto, cioè tutta quella letteratura dal periodo barocco che è stata scritta per clavicembalo, per organo, e che successivamente è stata anche acquisita dal pianoforte. E quindi per un fisarmonicista che si accosta al percorso classico, Bach è una tappa obbligatoria.
Questo ce lo state dicendo tutte in queste trasmissioni in cui abbiamo avuto l'onore e anche il privilegio di poter chiacchierare con i maestri musicisti che daranno vita alla Maratona Bach. Ricorre questa cosa, non si può prescindere da Johann Sebastian Bach. E mi viene in mente
gli strumenti, certo.
Ecco, mi viene in mente che se fosse esistita la fisarmonica probabilmente avrebbe composto qualcosa anche per la fisarmonica Bach, vista...
Assolutamente, tra l'altro la fisarmonica, per come la intendiamo noi classica, si avvicina molto al suono dell'armonium, che è lo strumento, quell'organo un pochino più piccolino che si usa in alcune. E sicuramente, perché è uno strumento che ha molteplici potenzialità espressive tecniche, addirittura anche la parte sinistra può avere le note singole, non solo viene usato come accompagnamento, ma riproporre proprio le melodie alla stessa altezza di suoni della mano destra, quindi è uno strumento che anche non solo nella musica colta trascritta ed adattata dalla grande tradizione, ma anche per quanto riguarda proprio il mondo di oggi esiste una letteratura che è stata scritta proprio concepita per questo strumento qui, che chiaramente si distingue proprio perché è basata su quelle che sono le caratteristiche tecniche e musicali della fisarmonica classica, ecco. Però questo non ci interessa, perché questo non è un passaggio,
no, molto
che...
interessante invece, perché la curiosità che mi veniva in mente ascoltandola, maestro Rotatori, è proprio questa: la sonorità che esce dalla fisarmonica, che è un timbro, una voce riconoscibile, particolarmente appunto definita, come si sposa con la musica di Johann Sebastian Bach?
Allora, la fisarmonica è uno strumento molteplice, il termine fisarmonica racchiude una famiglia di strumenti. La fisarmonica che tutti conoscono è quella che si usa nella musica popolare, quella è un timbro che viene usato proprio per quel tipo di musica lì, perché ha una piccola stonatura, ci sono due ance che sono stonate, una calante e una crescente, e creano dei battimenti di suono che producono il cosiddetto tremulo, come negli organetti diatonici. Quello è il suono che tutti conoscono della fisarmonica per eccellenza. Poi ci sono strumenti invece come quello che userò io quel giorno della maratona, anzi io ne ho due in realtà, perché io mi occupo anche di musica improvvisata e uso una fisarmonica simile come timbro di mano destra. E comunque sono strumenti che sono completamente intonati, e che non hanno vibrato e che hanno assolutamente il suono simile a un piccolo organo portatile. Quindi il suono della fisarmonica classica, per chi lo sa, si avvicina più al suono dell'organo che a quello della fisarmonica tradizionale. Il termine fisarmonica, ripeto, indica una famiglia di strumenti che si differenziano un po' perché hanno delle caratteristiche tecniche diverse, ma anche proprio per una questione di genere musicale. Io con la fisarmonica che suono nella balera non posso far Bach e viceversa.
Ecco. E abbiamo detto una cosa importante, perché forse nell'immaginario collettivo, compreso il mio, probabilmente l'associazione era proprio quella. Invece abbiamo capito che c'è una famiglia di fisarmoniche che presta il suono nel modo più adeguato alla composizione che appunto l'interprete propone. E invece...
Sì, con questo non ci svilisce nessuno. No,
assolutamente, cioè, sono cose diverse.
Popolare, e
certo,
l'amo ancora tantissimo.
Certo,
e
certo.
La fisarmonica ha avuto la sua origine e ancora una grossa identità. Poi, ripeto, essendo uno strumento molto giovane, forse uno dei più giovani insieme al sassofono, o la chitarra classica, ha avuto un'evoluzione proprio negli anni in cui io mi ci sono avvicinato, quindi ho beccato proprio l'onda dell'evoluzione di questo strumento, ecco, se si può dire così. E quindi non è un caso che io faccio parte dell'Istituto Musicale Bettino Padovano, anche per quanto riguarda i percorsi classici e jazzistici. Non è un caso che io insegno al Liceo Musicale Carlo Rinaldini di Ancona, e quindi è una sorta di un piccolo trade union tra la scuola di base e il conservatorio dal punto di vista del triennio e del biennio. Quindi
è interessante.
Il mio percorso è didattico per chi lo fa, per chi vuole andare a fare conservatorio, per chi comunque si vuole avvicinare a questo tipo di strumenti, anche assolutamente classico. E questa è una cosa normale, oggi 20 anni fa non ci sarebbe mai pensato.
Ecco.
Io ho dei ragazzini che vengono da me perché un giorno vorranno andare in conservatorio e quindi devono affrontare appunto Bach, dal Quaderno di Anna Magdalena, che è una raccolta di opere facili dedicate ai suoi studenti, fino all'Arte della Fuga, che è l'opera più complessa di Bach, per arrivare poi alle fughe per organo, e al clavicembalo ben temperato e tutto quello che Bach ha scritto per tastiera, perché è riproponibile assolutamente su una fisarmonica. Tra l'altro il mio repertorio varierà su una fuga BWV 561, che si chiama Fantasia Fuga in La Minore per organo, e poi su un preludio fuga dal secondo libro del clavicembalo ben temperato, e poi su un contrappunto che è un frammento dell'Arte della Fuga. E ho scelto proprio queste tre vie perché sono quelle più importanti dell'opera compositiva bacchiana, e inoltre in ogni composizione di questo genere la fisarmonica c'è una valenza diversa a seconda del tipo di musica che vado a suonare.
L'ultimo frammento di questa maratonina radiofonica dedicata a Johann Sebastian Bach. Domani, lo ripetiamo ancora una volta, la maratona prenderà il via alle 6 del mattino. E la parte finale l'abbiamo riservata all'ideatrice della maratona Bach, la direttrice artistica, il maestro Ilenia Stella, alla quale abbiamo chiesto di individuare innanzitutto il filo conduttore dell'edizione 2018 della maratona. Siamo alla terza edizione. Le due precedenti sono stati un crescendo, ci auguriamo che anche quella che inizierà domani confermi e anzi rilanci ulteriormente la sfida, la scommessa finora vinta di far incontrare la bella musica con tanta più gente possibile. Ma ascoltiamo cosa ci ha raccontato Ilenia Stella negli studi di Radio Duomo Senigallia in blu.
quest'anno ci siamo concentrati su quello che poteva essere un dialogo continuo tra Johann Sebastian Bach e Gioachino Rossini. L'abbiamo sentito tante volte, il 150enario dalla morte del nostro compagno pesarese, diciamo, e la nostra maratona non poteva non tenerne conto. E quindi abbiamo proprio immaginato che questi due grandissimi geni, in questo momento, nell'eternità, si siano incontrati e abbiano incominciato a parlare con la propria musica, insieme a quello che continuiamo a fare noi oggi nel nostro tempo.
Continuiamo a farlo, non senza fatica, ma se siamo arrivati all'edizione numero 3 della Maratona Bach, significa che le due precedenti edizioni hanno avuto un riscontro bello, significativo.
A quanto pare sì, incredibilmente, perché abbiamo veramente incominciato 3 anni fa al Molo di Senigallia con tantissimo entusiasmo come sempre, ma devo dire la verità, non immaginavo che saremmo arrivati ad oggi, tanto più che la seconda edizione, pur essendo andata molto bene la prima, è stata fatta con una distanza, no, di 2 anni, proprio perché la fatica era stata tanta e anche la soddisfazione, però abbiamo avuto bisogno di filtri, no? Di ritrovare un po' i punti di forza e cercare di risolvere i punti di debolezza, per arrivare quest'anno invece certissimi, nonostante le fatiche di un anno scolastico, di tutte le scommesse che abbiamo fatto, certissimi appunto di riproporre ancora una volta questa maratona, che diventa un punto di ritrovo per tutte le forze musicali della nostra scuola, ma anche fuori della nostra scuola, e quindi proprio prima di andare in vacanza è necessario fare la maratona Bach.
Una maratona che naturalmente dall'alba fino a notte fonda proporrà una serie di eventi e di iniziative con il filo rosso musicale di cui parlavi prima, ma che sa alternare sapientemente anche proposte di diverso tenore, si va, sì, dalla musica ai concerti naturalmente, al gioco, all'intrattenimento, alla possibilità di gustare del buon cibo, magari pensando in questo caso a Rossini, al far incrociare anche esperienze artistiche e sensibilità diverse. Questo per rendere la musica classica più a misura di tutti?
Sì, questo per rendere la musica classica un'esperienza quotidiana della nostra vita, quindi noi cerchiamo di dare una proposta che sia fruibile a tutti, ciascuno per quello che vorrà, ciascuno per quello che ha come bagaglio culturale, no? Quindi ognuno arriva alla maratona con un percorso fatto diverso. Come formatori musicali abbiamo bisogno di far sì che i bambini possano trovarsi a loro agio, sia quelli che già suonano che quelli che invece, no, magari desiderano farlo, però facendo laboratori, facendo altro. Quindi penso alle marionette, penso al fatto che si costruisca sempre un dialogo tra Rossini e Bach, no? Questo gioco di Bach che va dal barbiere, no? Quindi Rossini che viene identificato con questa sua opera eccezionale, Il barbiere di Siviglia, e quindi i bambini sono chiamati a costruire nell'immaginario, no, questo incontro tra i due geni, ma nello stesso tempo i bambini, i ragazzi che fanno parte della nostra scuola, che vengono anche da fuori, suoneranno la musica di Bach e di tutti i coevi nella mattina, guidati da insegnanti ed esperti. E poi ci sono i momenti invece, se vogliamo, più tradizionali, più classici, che vedranno protagonisti professionisti e la musica classica dall'alba fino al tramonto, e poi l'orchestra giovanile e poi i ragazzi più grandi che sono passati dalla nostra scuola, che sono andati fuori e che ritornano in questa occasione, perché la maratona diventa anche, no, un punto importante di ritrovo per tutti quelli che ci conoscono.
Anche dal tono con cui racconti giustamente con entusiasmo queste proposte si percepisce proprio la possibilità che la musica classica ha di incontrare la leggerezza senza perdere di intensità, e questa penso che sia una sfida più che mai attuale e contemporanea, perché il rischio, lo abbiamo ripetuto tante volte e ce l'hanno detto anche tanti tuoi colleghi intervistati in questa occasione, il rischio è proprio quello di pensare questo tipo di musica relegato in un angolino per qualche appassionato.
Cioè proprio quello che hai detto tu adesso, cioè la musica classica, che poi non ci piace mai definire la musica, no? Mettendola in dei cassetti, la musica bella, la musica fatta bene, per noi è relazione. Quindi tutti quelli che vengono a fare la maratona sono lì perché ci vogliono bene, perché sono dei nostri amici, perché li abbiamo incuriositi, perché vogliono passare semplicemente del tempo o ascoltare sì, un capolavoro, o forse semplicemente l'esibizione di qualcuno che non suona da 35 anni, no? Cioè ci sono anche queste situazioni, oppure invece di chi ha lavorato un anno intero per arrivare a fare la maratona. Quindi è un modo di dialogare, no? Cioè la musica che diventa il nostro linguaggio.
E poi il gran finale, se così si può dire, alle 22:30, che ti vede protagonista come pianista, perché oltre che direttrice artistica sei prima di tutto musicista e pianista. Insieme al tuo collega Alessandro Cappella suonerai, pianoforte naturalmente, l'arte di combinare melodie Bach e Schumann, quindi sbuca fuori improvvisamente un altro mostro sacro della musica classica, Schumann. Come si inserisce tra Bach e Rossini?
Bella domanda. Diciamo che trovare, come dire, un repertorio adatto, perché noi suoneremo sia a quattro mani che a due pianoforti, trovare un repertorio adatto che potesse contenere Rossini era pressoché impossibile, perché cose originali non ce ne sono, sarebbero stati comunque degli arrangiamenti. Allora, andando un po' dietro a questo dialogo che abbiamo immaginato tra i due geni, che inevitabilmente prevede l'incontro della polifonia, Bach come riferimento per tutti i compositori che sono venuti dopo, quello che ci sentivamo più vicino, perché volevo dire il più grande, ma in realtà non è il più grande, non è l'unico, è quello che l'ha fatto in un modo particolare, sicuramente Robert Schumann raccoglie tutta l'eredità di Bach. Non a caso però abbiamo scelto poi due brani impegnativi, ma che appunto riprendono le forme classiche, no? Quindi questi sei canoni, questi sei studi in forma di canone, che quindi inevitabilmente si rifanno alla polifonia bacchiana, e i Bilderhaus Osten, che ugualmente hanno una forma, direi, marmorea, no? Comunque del senso musicale, quindi pur essendo romantico, perché Schumann vive nel periodo del romanticismo, la forma che ne esce è attuale rispetto al suo tempo, ma trasversale rispetto al tempo precedente, no? Fino ad arrivare ovviamente alla nostra interpretazione. Quindi abbiamo pensato che, ecco, Schumann potesse entrare nel filone del contrappunto, quindi della nota contro nota.
E questo anche a dispetto di chi segmenta, no? Ogni linguaggio artistico, che in realtà è più una continuità, un continuum.
Certo.
E sarà interessante anche la conclusione, che idealmente forse dà il testimone all'edizione numero 4 della maratona. Ce lo auguriamo, perché è davvero un appuntamento di grande qualità. A questo punto Ilenia ha il privilegio di chiudere questo ciclo di trasmissioni che simpaticamente abbiamo intitolato Un caffè con Johann Sebastian. Avessi la possibilità di prendere davvero un caffè con Johann Sebastian Bach, che cosa diresti a questo parruccone?
Fantastico. Beh, magari il parruccone non lo metteva quando prendeva il caffè la mattina.
Era un po' scomodo.
Beh, sarebbe così sicuramente imbarazzante, quindi intanto soltanto l'onore di poterglielo preparare. Poi che caffè avremmo preso? Non so, un tedesco, un americano, un espresso, non saprei che cosa avrebbe potuto fare Bach, però lo ringrazierei infinitamente, perché veramente è una delle poche persone che ha saputo mettermi di fronte a me stessa in modo incredibile, perché l'ho detto anche in altre occasioni, ma lo ripeto, quando ero piccolina l'ho tanto odiato, perché proprio non riuscivo a capire che cosa potevo fare con questa musica imposta, tra l'altro, se volete, anche dai miei maestri. Però poi, quando si è accesa la sua passione secondo San Matteo, ho capito che c'era un punto di vista che proprio non funzionava, e quindi lo ringrazierei di tutta l'abilità che ha avuto nel saper trasferire questo dialogo continuo che lui ha avuto con il cielo sulla carta. E lo ringrazierei in questo momento del fatto che io posso continuare a godere di questo e farlo anche mio, perché è proprio evangelizzante in qualche modo quello che lui fa. C'ha tantissimo a che fare con la bellezza, con l'umanità, con la perfezione, con l'equilibrio, no? L'abbiamo detto anche quando abbiamo scommesso queste cinque parole che precedevano Bach, no? In qualche modo, quindi è un continuo moto spirituale, umano, fisico, che ha a che fare veramente con tutte le nostre parti, per cui certo sarebbe soltanto che, ecco, da ringraziarlo.